Allora, eccomi incuffiato.
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Lorena, sono Angela.
Ciao Angela!
Ciao Lorena, sono Giuseppe.
Ciao fratello Giuseppe, che piacere! Che Dio vi benedica grandemente!
Grazie Gesù.
Anche a te, sei bellissima!
Grazie.
Ma grazie, grazie, ma siete tutti belli voi, tutti, tutti, anche se non vi vedo, siete bellissimi, 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 anche se fratello Giuseppe dice che ha una brutta faccia, non ci credo.
No, ma hai ragione tu, guarda, se chiediamo anche alla moglie,
credo.
Deborah, hai ragione, non è così brutto come dice lui, io lo vedo.
Non ci credo. Hai, fratello Giuseppe, hai 6 figli che sono stupendi. Guarda, veramente la mia è un'invidia buona nei vostri confronti, perché comunque siete riusciti a creare qualcosa di veramente, veramente, cioè portare in giro la parola di Gesù è una cosa meravigliosa. Tutti dovrebbero credere a Gesù. Tutti, tutti,
amen,
tutti.
Amen.
Amen, è solo
tutti,
Gesù.
Veramente.
È solo Gesù.
Veramente.
Noi abbiamo solamente detto di sì, capito? E non è che siamo meglio di nessuno, però abbiamo detto di sì con tutto il cuore.
Come ho fatto io finalmente, che mi sono convertita quasi 2 anni fa.
Aspetta, è arrivata Deborah. Ciao Deborah.
Oh,
ciao
la
Lorena. You are very
ciao,
beautiful.
Deborah.
Dice, sei beautiful, sei molto bella.
Oh, grazie, thank you. Anche se io non ti vedo, so che tu sei bellissima lo stesso comunque, sei dolcissima, sei...
basta, basta. L'importanza è la bellezza nello spirito.
Infatti.
E io sono, sono innamorato di mia moglie nello spirito. Potevo essere anche più brutta, che non lo è. Io è lo spirito che sono innamorato.
So che bella, perché lo dici tu. Io mi fido.
And I'm in love with my husband. And he's not ugly. He's very nice.
Dice Deborah, io sono innamorato di mio marito e lui non è brutto, è bello.
Senti.
And he shines with Jesus.
E risplende di Gesù.
Oh, senti, spegniamo la radio, che qui la cosa si fa profonda. Ciao, devo andare a visitare mia moglie, ragazzi. Ci vediamo fra mezz'oretta. E purtroppo non va con l'orario qua. Alleluia. Allora, senti, grazie per i complimenti. Naturalmente, qualunque cosa buona è Gesù, noi credito per gli errori. Va bene. Senti, Lorena, cosa possiamo fare per te che Gesù ti vuole benedire, sono sicuro?
Allora, io ho sentito una diretta di domenica 30 aprile che parlava dei peccati involontari e volontari. Allora,
sì.
Io ho peccato volontariamente, in questo senso. Mio nipote è stato lasciato dall'amorosa.
Dalla fidanzata.
Dalla fidanzata, dopo 9 anni di convivenza. E a me è arrivato come un, non so, non me l'aspettavo, ma sono cose che capitano, perché anch'io ho sbagliato, mi sono sposata e mi sono separata. Però spero che il Signore, cioè io ho dato, mi sono pentita amaramente di tutto ciò che io ho fatto e so che il Signore mi ha perdonato, lo spero. E praticamente sono stata proprio... Diciamo che Satana ha avuto il sopravvento, perché io caratterialmente prima ero molto, mi arrabbiavo più facilmente, cosa che adesso sinceramente no, assolutamente. E gli ho mandato un messaggio con scritto delle cose bruttissime. Poi ho detto, Signore, cosa ho fatto? Dopodiché gli rimandai un messaggio e gli chiedi scusa, perdono, e lei ovviamente non mi rispose perché gli ho scritto delle cose molto, molto brutte. E questo è stato un peccato volontario. Io non mi davo pace di questa cosa. E non riuscivo a perdonarmi, cioè non riuscivo a perdonare. E dico, ma come?
Lorena, le cose brutte, a chi le hai scritto? A chi hai mandato il messaggio?
Alla ex fidanzata di mio nipote.
Ok. E adesso sono ancora separati loro?
Sì, certo. Sì, perché lei aveva già un altro.
Ok, andiamo, ho capito. Perché avevi mandato dei messaggi negativi a questa ragazza e gli hai chiesto scusa, giusto. E poi?
E poi non riuscivo a perdonarla, non riuscivo, piangevo, disperata, piangevo, dicevo, ma signore, perché sono riuscita a perdonare il mio ex marito, per il quale è la persona che io ho provato più odio nella mia vita? Io ora sono riuscita a perdonare tutto quello che faceva parte del mio passato, e non riuscivo a perdonare lei, dicevo, signore aiutami, dammi la forza, niente, piangevo disperata, però io non potevo mentire al signore, perché comunque dicevo, signore, non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. Questo è stato un peccato volontario, ok?
Sì.
Cos'è successo? Allora, sabato sera era il compleanno. Allora, premetto una cosa: io sono 10-11 anni che sono, allora, sono da sola, senza uomini, senza niente, ho solo tre gatti in casa. Sabato sera era il compleanno di mia sorella, siamo usciti fuori a mangiare. Io mangiavo semplicemente delle patatine. La mia la ex di mio nipote lavora da un dentista dove io vado. Sì, e si rompe un dente. Io ho dovuto chiamare lei e andare dal dentista. Sono andata dal dentista, guarda il signore come opera, nella mia disperazione, sono andata dal dentista. Appena l'ho vista, l'ho abbracciata, mi sono messa a piangere, gli ho chiesto scusa, perdono, ti prego, perdonami, perdonami, perdonami. Piangevo come una bambina. Lei alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto ti perdono.
Wow, allora è una brava ragazza.
Guarda, fratello Giuseppe, cosa non ha fatto il Signore? Cioè, è veramente una cosa, cioè mai più avrei pensato di mentre mangia. E peraltro il dentista non mi ha preso niente.
Hanno già fatto pagare?
No. Non mi ha fatto neanche pagare.
Una benedizione, vedi, il Signore ti ha benedetta.
Grazie a Dio, veramente grazie a Dio. Allora, nella mia vita va bene, io sono una persona imperfetta, con tutti i miei peccati, ho aperto il mio cuore al Signore, io dovrei andare all'inferno, però Dio mi ha perdonato e come Dio ha perdonato me, io devo perdonare gli altri.
Amen.
E perché è giusto che sia così. A volte faccio fatica, fratello Giuseppe, sono sincera, però poi mi rendo conto, mi viene sempre in mente questa cosa, ce l'ho proprio stampata qua in testa e dico no, il Signore mi ha perdonato, perché io non dovrei perdonare gli altri. Allora, tornando indietro, io ho avuto dei grandi lutti nella mia famiglia. Questo lo dico per poter aiutare dei fratelli che sono in linea, che magari anche loro hanno avuto dei lutti e non sono riusciti ancora a superarli. Allora, io ho perso un figlio, quest'anno sono 11 anni, di 15 anni. È andato, l'ho svegliato per mandarlo a scuola, lui invece di fare il sottopasso, qua a Ponte Curone, dove abito io, nel Piemonte, in mezzo alla natura, per fortuna, ha attraversato i binari. Non cioè l'ha fatto perché era in ritardo per prendere il treno. Non è stato fatto sotto dal treno, diciamo che però questo treno, passando velocemente, andava a 200 all'ora questo treno, con l'aria mio figlio è caduto e ha battuto la testa in un palo che era lì ed è morto sul colpo.
Capito.
Io non mi sono arrabbiata con Dio.
Questa ragazza era credente?
Mio figlio?
Sì.
No.
Non era credente?
No.
Questo è successo 15 anni fa?
11 anni fa.
11 anni fa.
Non era credente perché, ti spiego, allora, purtroppo qui dove abito io c'è un cattolicesimo che fa paura. Cioè io quando parlo di Gesù, ci sono persone che evangelizzo tutto quanto, ci sono persone che mi guardano come se io avessi detto ho ammazzato una persona. Cioè, ma io sto parlando di Gesù. Perché, fratello Giuseppe?
Perché cosa?
Perché io quando parlo di Gesù, di Dio, alle persone, loro continuano a mettere davanti è la Madonna, è questo, è quella, è la Madonna di Lourdes, è la Madonna di Medjugorje, è il Papa, cioè i preti, ma anche no. Perché non riescono, cioè non riescono a capire? Dove abito io, no? Mi conoscono, è un paesino, poche persone, quindi conoscono quello che io ho passato. Perché io sono nata qua e sono 55 anni che abito qua. Allora, sanno che io ho perso mio figlio, ho perso mio padre dopo 8 mesi, ho perso mamma e zia, le abbiamo curate fino alla fine. Sia io che mia sorella. Mia sorella faceva l'infermiera, adesso in pensione. Allora, mio padre aveva 87 anni, mia zia 87 e mia mamma 89. Io ora dico, e adesso sei rimasta sola? No, io non sono da sola. Io ho Gesù con me. E che bene che sto. E mi dicono, ma tu sei forte, ma la forza a me l'ha data il Signore. E non mi credono. Cioè, io ho avuto un incidente nel 2009, ho visto una luce immensa, ero in macchina, stavo andando a lavorare, facevo operatrice sociosanitaria, mi dedicavo agli anziani, e mi sono ribaltata tante volte con la macchina, praticamente mi davano per morta, gridavano al miracolo. Fratello Giuseppe, io sono qua, ho avuto un intervento, ho una placca al collo, la gamba che vabbè è stata, io non ho più nessun dolore, ho fatto il corso di guarigione e liberazione, Dio mi ha liberato.
Gloria a Dio.
Dio mi ha liberato, questa è la mia testimonianza. Quando mi dicono tu sei una roccia, no, io non sono una roccia, il Signore è stato sempre accanto a me.
Amen.
Sempre.
Amen.
Sempre. E la mia paura è di fare ancora involontariamente penso che non succeda più, perché lì è stata una cosa di Satana che mi ha colpita e ci sono caduta dentro, perché comunque Satana, io non mi è mai apparso, se non la notte prima del matrimonio, in sogno. E infatti poi ho scoperto di aver sposato una persona padre padrone proprio. E lo so che, signore, io non avrei dovuto chiedere la separazione, però era una persona che proprio padre padrone, cioè mi trattava male, non mi trattava come dovrebbe essere trattata una persona che ami. Cioè, praticamente per lui ero semplicemente una schiava.
Va bene, lo perdoniamo e andiamo avanti, no?
No, ho già perdonato. Guarda, fratello Giuseppe, io gli auguro tanto. Lo dicevo prima d'ora. Io l'ho già perdonato. Guarda, io non provo più nessun risentimento nei confronti del mio ex marito. Anzi, gli auguro tanta felicità a lui, alla sua compagna e alla sua figlia.
Bene, bene, bene. E
E
questo
andiamo avanti.
ti dà libertà. Questo ti dà liberazione, sonni tranquilli.
Esatto. Sì.
Amen.
Decisamente sì.
Amen.
Quindi io quello che posso consigliare veramente ai fratelli, che sorelle che magari hanno avuto dei lutti, perché non sono la prima e non sarò neanche l'ultima purtroppo, perché tutto ha un inizio e una fine. Dio è l'alfa e l'omega. Quindi io quello che posso dire ai fratelli e alle sorelle che mi stanno seguendo, di non perdere la speranza, perché comunque il Signore è sempre con noi. Ovvio che lui ha i suoi tempi e noi abbiamo i nostri tempi. Noi vorremmo tutto subito, ma dobbiamo solo semplicemente andare avanti e credere nel Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra fede, credere e andare avanti, perché comunque il Signore non ci abbandonerà. Mai, mai, mai.
Amen. Amen. Bene, senti,
Amen.
c'è qualcos'altro che tu volevi chiedere, fare le domande oppure chiedere preghiera? Ci sono altre cose o mi hai
Sì.
fatto tutte le richieste già?
Allora, no, preghiera per mia sorella e mio nipote, perché mio nipote non ha ancora, diciamo, tra virgolette, mandato giù, cioè è una persona che si piange addosso, mio nipote, non reagisce.
Una persona che...
Non reagisce, cioè ci è rimasto troppo male. Lui dice: io sono da solo, ho 33 anni, che ha la vita in mano praticamente, voglio dire, ha 33 anni per spaccare il mondo. L'ho evangelizzato, io ovviamente. Lui non crede in Gesù. Io non so più cosa fare, perché comunque, cioè, io continuo a pregare per lui, perché comunque, cioè, deve avere una speranza di
Senti una domanda,
ricordare.
d'accordo, adesso preghiamo anche per lui. Una domanda, riguardo i tuoi peccati volontari, tu chiedi preghiera o li hai già risolti? Chiedi
Chiedo preghiera.
preghiera perché ancora ti danno fastidio?
Eh sì, un po'.
Senti, tu hai 12 anni che non tocchi uomo, ma che questi peccati, senza, non voglio sapere i particolari, ma più o meno avere un'idea di cosa si tratta, cioè... Almeno
No, io sono.
dare un'idea.
Ma sono cose che mi creo io in testa, probabilmente, fratello Giuseppe. Cioè, magari dico: vado a mangiare una pizza, poi mi sento in colpa perché dico: perché sono andata a mangiare una pizza? Gesù non l'ha mai fatto. Cioè, oddio, oggi non ho evangelizzato, oddio, cioè, mi sento in
Ma questi
colpa.
non sono peccati volontari, oh. Questi qui sono debolezze, sono, diciamo, scoraggiamenti.
Però sono sempre attacchi da parte di
Sì, ma
Satana.
tu li chiami peccati volontari. Peccati volontari è una cosa che tu sai che è sbagliato e lo fai lo stesso. Ad
Certo.
esempio, drogarti,
No, 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 io
pornografia,
non ho peccato
droga,
nulla,
adulterio,
perché
eccetera.
io ho già peccato, infatti glielo dicevo prima con Dora, io purtroppo sono stata fatta su e ho fatto sono stata 8 anni con una persona che mi ha adesso mi separo, e invece poi alla fine non si è separato. Dopo 8 anni io comunque l'ho lasciato. Poi comunque lui ci ha riprovato e io gli ho detto: ma scusa un attimo, cosa vuoi da me? È cambiato qualcosa? Mi dice no. E allora stai con lei.
Bene, adesso questo problema lo hai risolto o ti dà ancora fastidio?
No, l'ho risolto.
Ok, allora, Giuseppe, senti, mettiamo una pietra sul passato, parliamo del presente.
Okay.
Attualmente tu dici peccati volontari, io non ho capito non ho capito se sono cose immaginarie o se sono vere.
È stato questo, è stato che io ho offeso mia nipote.
Va bene, ma hai chiesto scusa, l'hai perdonata, vi siete perdonati, tutto a posto, no?
Sì.
Okay,
sì,
peccati,
sì.
Io non riesco a capire se i peccati volontari cosa sono, se esistono o se sono immaginari.
Ma sono immaginari probabilmente, fratello Giuseppe, perché sono io che mi sento in colpa per delle sciocchezze, forse.
Capito. No, perché sai, la preghiera è una cosa seria, è inutile che preghiamo per cose che non... Che
no,
non...
no, infatti, assolutamente, no, no, quello sì. Assolutamente sì, cioè non...
Ma anche se
però
si tratta, Lorena, anche se si tratta di peccati volontari che fai sapendo che è sbagliato, come è successo con i messaggi che hai inviato alla tua nipote, vedi che con il pentimento si risolve tutto, cioè anche i peccati volontari vengono perdonati se uno si pente con tutto il cuore.
Ok, quindi io mi sono pentita con tutto il cuore.
Ecco,
la soluzione è sempre il pentimento, sia che sono peccati volontari o involontari.
Bene, allora io pregherei per tutte le altre cose che hai parlato. C'è nient'altro, sì. Lorena?
No,
va bene, allora io passerei alla preghiera, Lorena.
Va bene,
va bene.
E soprattutto chiedere, io lo chiedo sempre, allo Spirito Santo che riesca a guidarmi. Ah, ecco una cosa perché ho pensato una volta, no, sto pensando veramente di andarmene.
Se andare dove?
E non lo so, devo ascoltare la voce di Dio.
Ma andartene, diciamo, da cosa? Dall'Italia, dove?
Sì, dall'Italia.
Ho capito, beh, questa è una cosa tra te e il Signore. Io non posso dire questo ai fratelli.
No, lo so, io fratello Giuseppe, so benissimo.
Posso avvertire i segni dei tempi, posso avvertire i mali che vengono, le zone brutte... E però non posso dirvi, benedetti, cosa dovete fare e dove dovete andare. Che sono le cose,
lo so.
Sono le cose che mi accusano in internet e che io... No, io niente. Lascio che i fratelli vadano dal Signore e facciano quello che il Signore dice. E naturalmente anche tu sei lo stesso.
No, no, ma lo so, perché tu l'hai sempre detto. Infatti io dico, ma perché se la prendono con fratello Giuseppe? Fratello Giuseppe, cioè, non sta dicendo a tutti di andarsene... Cioè lui sta avvisando, infatti nell'Apocalisse c'è scritto che siamo comunque già alla fine dei tempi, quindi Italia è un disastro unico.
Sì, sì.
Cioè è una cosa, addirittura alla fine di aprile, non so se te l'hanno detto, qui in Italia c'è stata fatta una festa satanica.
Ho sentito.
Hanno bruciato tutti, hanno bruciato, l'unico libro che hanno bruciato è stato quello, il Vangelo. Perché? Perché sta nel Vangelo la Bibbia, perché la Bibbia dice la verità e Satana ha paura.
È logico. Ma l'hanno bruciato,
quindi...
non è che l'hanno bruciato perché dice la verità, perché questo qui, il Vangelo dice la verità da 2000 anni, l'hanno bruciato per il motivo che le chiese dormono. Se le chiese andrebbero all'attacco contro il regno di Satana e evangelizzerebbero... con tutto il cuore, e Satana sarebbe a cuccia, sarebbe nascosto sotto qualche montagna a scappare perché i cristiani attaccano. Ma siccome la maggioranza del cristianesimo è codardo, vigliacco, ha paura di combattere, si vergogna di Gesù, tranne che cantare in chiesa un'oretta la domenica, e il diavolo prende controllo.
Questo lo so, perché ho preso tutti gli appunti possibili e immaginabili, infatti qui ho il quaderno, ho la Bibbia, tutto, cioè io proprio, quindi lo so benissimo.
E come va la tua evangelizzazione, Lorena?
Scusa, fratello Giuseppe?
Sì, stai evangelizzando gli amici di qua e di là e cercando di incontrarli
Assolutamente.
a casa tua, a casa loro, stai cercando di far quello anche tutti i giorni?
Evangelizzato anche una mia amica, e però lei poi alla fine mi ha detto: senti, fai una preghiera per me. Gli ho detto: scusa, ma perché non preghiamo assieme? E lei mi ha risposto: preferisco di no. E allora gli ho detto: io posso anche pregare per te,
Stai
però gli ho detto:
attenta,
quella che mi deve pregare.
stai attenta che quando tante volte le persone non vogliono pregare insieme a te perché si aspettano preghiere lunghe, noiose e religiose.
No, io dico che infatti la mia amica mi ha chiesto: ma tu di che religione sei? E io ho detto: io non sono di nessuna religione, attenzione.
Cristiana.
Tanti mi chiedono: tu dove preghi? E io dico: io prego nella mia cameretta, io prego per le strade, io prego mentre vado in macchina, io parlo con il Signore ovunque mi trovo. Io non ho bisogno di un edificio, di un prete, no, io ho un dialogo diretto con Gesù, con
Sì,
Dio.
guarda,
Prima.
Lorena, una cosa da chiarire alle pecorelle, insomma, poi con tutti, è che diciamo, la maniera che noi preghiamo è ci piace pregare come pregava Gesù, gli apostoli, ovunque, dappertutto, in ogni chiesa, in ogni sinagoga, con qualunque fratello cristiano. Però attenzione, qui bisogna mettere una virgola, cioè non è che siamo chiamati ad essere pecore solitarie in mezzo a un deserto che preghiamo dappertutto, ma siamo chiamati ad essere pastori e tu sei una pastoressa e che le pecorelle che evangelizzi tutti i giorni o tanto spesso quanto puoi, devi seguirle, essere una mamma spirituale che non, come dire, ci sono uomini che mettono incinta le donne e mettono incinta una donna e poi passano un'altra donna e poi un'altra donna. E il mondo è pieno di ragazze madri. Noi dobbiamo essere pastori che le pecorelle che evangelizziamo, e quello che dico a te lo dico anche agli altri fratelli per il mondo, per favore fratelli addrizziamo le orecchie qua. Cioè cerchiamo di evangelizzare tutti i giorni, sì, ma cerchiamo di non mettere incinta, virgolette, le donne e lasciarle una a destra, una a sinistra, lasciarsi una scia di dietro di donne col cuore spezzato, col bambino che allatta. Le pecorelle che evangelizziamo, non possiamo. Il bambino nasce, il bambino materiale, e poi e ogni domenica un'ora la portiamo all'ospedale a fare quattro canzoni e quattro segni della croce. Capito? Dobbiamo essere come Gesù, cioè non siamo chiamati ad essere soli. Solitari, io, te, nessun altro. Cioè, la persona che evangelizziamo, fratello, lo dico a tutti, per favore ascoltate, che dobbiamo fare progressi in questa direzione. Capito? Io sono sopravvissuto, sono 50 anni che fa, sono un piccolo missionario, sono sopravvissuto perché anche se per lunghi tempi ho dovuto evangelizzare da solo, ma questo è perché nessuno veniva, e allora io andavo, venite, no, io vado da solo, sono andato da solo. Anche mesi, capito? Però ho sempre cercato di avere una piccola comunità ovunque andavo. Sono andato in Est Europa, Ungheria, Romania, e lì avevo una chiesa in casa, qui Dora che veniva tutti i giorni, e poi Angela, e poi dozzine e dozzine, tantissimi altri che passavano, stavano anche anni con noi. Lo scopo, attenzione, voglio dico a te, lo dico a tutti, non è io, Dio e nessun altro. Lo scopo è di fare un piccolo, sempre ovunque siamo, un piccolo centro di adorazione, di preghiera, di amare il Signore, amare le pecorelle, nutrirle tutti i giorni con la parola. O predichi tu direttamente dal tuo cuore, o altrimenti prendi il Radio Blast e l'ascoltate insieme, prendete appunti insieme, memorizzate le scritture insieme, poi prendi questa pecorella simpatica come te, a braccetto, e andate per le strade a evangelizzare altre due simpatiche pecorelle su una panca del parco o al mercato, va bene? e due sorelle insieme potete evangelizzare un uomo, per esempio. Però tu, siccome sei una donna, tu sei una donna abbastanza carina, se tu da sola evangelizzi un uomo ti può dare problemi. E allora sempre andare con un'altra sorella a evangelizzare uomini e donne.
Ma infatti io ho la mia sorella Edith, che si chiama Edith, lei, sono a casa sua adesso, e siamo insieme, cioè, quindi non sono, cioè, a volte sono da sola, però a volte sono, cioè, con lei, ecco.
Sì,
quindi...
sì, sì. Edith è la nostra sorellina, sì.
Sì, 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 assolutamente, sì, sì. Sì.
Allora, senti, ho voluto sottolineare questo, che la nostra chiesa non è una chiesa che tutti i fratelli isolati, come profeti solitari sulla collina. No, lo scopo è di le pecorelle che evangelizziamo, incontrarle, e invitarle a casa nostra se è possibile. Se non ti fidi, vai a casa loro. Se non si fidano, andate a una caffetteria e così via. Vabbè, lo scopo è fare un gruppetto. Io l'ho sempre fatto, funziona. Basta metterci cuore. Basta metterci tutto il cuore. Io mi sono persino trovato una moglie facendo così. Evangelizza senza paura, capito? E poi sai, uno diventano due diventano quattro, quattro diventano otto, io e mia moglie siamo diventati otto, sei bambini più due, capito? Quindi l'evangelizzazione è sempre la risposta a tutto, se servono finanze, se serve... cioè io per esempio ero in Colombia, ero nelle isole delle Antille vicino Cuba, e andavamo con altri due fratelli insieme, loro una coppia sposata, lui era venezuelano, lei era messicana, e non avevamo posto da dormire. Il nostro programma era molto molto semplice, evangelizzare tutti i giorni, e le persone che evangelizzavamo provvedevano a tutto, al cibo, al dormire. E poi però dici, certo, ma come faccio, certo, come non faccio, dammi le istruzioni. Sono il giusto vive per fede. Se te tutte le persone che incontri in giro le evangelizzi, tranquillo, io sono il Signore, io non provvederò io per la mia chiesa, non provvederò io per la mia sposa, dice il Signore. Amen?
Amen.
Ok, poi posso dire un'altra cosa sul... Tu dicevi che vivi in un deserto lì, che sono tutti cattolici.
Sì.
Ma allora sei nel posto giusto, scusa. Perché è un campo di missione...
Sì, lo so, perché sono tante pecorelle.
Ma i cattolici sono pecore. Ma guarda che i cattolici credono in Gesù come ci credono i protestanti. Non è che... Solamente
sì,
che
infatti,
ognuno c'ha la sua... Ognuno c'ha la sua idiosincrasia, capito? Ognuno c'ha... ognuno c'ha la sua fissazione alla protestante, alla cattolica. Noi andiamo e diciamo, guarda... io sono cristiano. Che cristiano sei? Cristiano del Vangelo. Oh, la Peppa, mai sentito? Informati. Che Gesù cos'era? Gesù cos'era, cattolico o protestante? Op! E lì casca l'asino. Oh. Nessuno sa se Gesù era cattolico, ortodosso, testimone di Geova o mormone. Informati. Capite? Noi tra di noi, io sono cresciuto cattolico. Si capirà che gran cattolico che ero. Mia moglie è cresciuta luterana, protestante, che quando era in Italia un prete si è spaventato, che gli ha detto, stavo evangelizzando dei cattolici, e ha detto, va bene, allora stiamo programmando venire a prendere la comunione in chiesa. E il prete fa, ah, benissimo, ottimo, se mia moglie è luterana, c'è qualche problema? Ah, no, no, questo no, ai luterani la comunione non gliela diamo. non sai se morire dal ridere... O da piangere?
Sì,
dimmi.
Ma io rido.
C'è Angela che alza la mano.
No, voglio leggerti un commento arrivato adesso da Filippo riguardo a questo soggetto sull'evangelizzazione in Italia. Dice Filippo, capisco quello che dice Lorena. Il problema dell'ateismo in Italia 20 o 30 anni fa era colpa della Chiesa addormentata, perché vedevamo troppa ipocrisia da quello che credevamo essere i rappresentanti.
No, stai sbagliando. Vedevano troppa ipocrisia da quello che credevano. Loro, non lui.
Sì, quello che credevano essere i rappresentanti di Gesù, la Chiesa Cattolica Romana. Ma adesso le persone in Italia vogliono essere atee e sataniste e New Age e non ascoltano più se li parli di Gesù. a me dicono smettila di rompere le scatole con queste cose. Un abbraccio da Filippo.
Grazie Filippo, io ti benedico. Grazie. Sempre on the ball Filippo, sempre in gamba. Esatto, quindi vedi, il fatto è come quando è arrivato Gesù, no? Ha trovato il popolo di Dio, fra virgolette, i giudei, tutte nelle sinagoghe a cantare alla cattolica, alla protestante, quello che cantavano lì, alla canzone giudaica, sto scherzando. E praticamente erano un deserto, capito? Quindi cerchiamo di non essere... Voi siete in Italia? Per cortesia, non evangelizzate in una nazione cattolica con l'handicap dei protestanti. Non andate lì di uso cattolici, ma guarda che i protestanti sono peggio. Che i protestanti che scaldano le panche, che i protestanti suppostamente conoscono la Bibbia meglio dei cattolici, perché i cattolici sono addestrati a non leggerla. E allora, però loro sono più colpevoli, perché conoscendo di più la parola la praticano, non la praticano. Quindi qui il problema non è se qui sono tutti cattolici così, protestanti cos'ha, capito? Quando un missionario va a evangelizzare e dice oggi tutte capre, no caro, il problema non sono le capre, è il missionario. Perché quando Gesù è andato in Israele era una più capra dell'altra. Però Gesù non si è lamentato che razza di capre che mi ha mandato padre a evangelizzare. Si è dato da fare, nel suo caso lui poteva fare miracoli. Nel nostro caso possiamo fare sempre, tutti noi, il miracolo del sorriso, dell'amore, della gentilezza, capito? E va bene, e vedrai. Guarda, anche... c'è una storia che dice c'era un signore che si chiamava il signor Lamentino, dice è andato a fare una passeggiata e allora lui tutte le persone che incontrava si lamentava e alla fine rimaneva sempre solo e dice ma che razza di gentaglia, nessuno vuole ascoltare le mie disgrazie, nessuno vuole piangere sulla mia spalla, nessuno simpatizza con me, perché è il mondo così brutto? E allora un altro giorno c'era, cosa ha fatto? Si è messo insieme a una signora che si chiamava signora altruismo e gentilezza. E allora passeggiando insieme, questa qua con chiunque parlava gli dava amore e gentilezza. Quando uno si lamenta dice ti capisco, sai, pregherò per te. Poi ogni volta incontrava lei sempre una parola dolce e quando non aveva soldi da regalare regalava un sorriso, uno sguardo di amore cristiano e così via. E alla fine tutti volevano essere amici di questa persona, la signora gentilezza. E allora questo qua, il signore egoista, Lamentino, ha imparato una lezione, ha detto, se vado in giro a cercare spalle sulle quali piangere, non ne troverò mai abbastanza. Ma se vado in giro a dare amore, gentilezza, altruismo, interessarmi dei problemi degli altri, invece di lamentarmi che non ho scarpe, guarda quello lì che non ha piedi, amputati. Capito? Alleluia? E allora se tu sei in un posto cattolico, gioisci, è meglio che in un posto satanico. Cioè, c'hanno le Madonne, c'hanno le statue, Medjugorje, eccetera. Sì. Però tu devi dribblare queste cose. È come se vanno tra protestanti, Lutero di qui, Lutero di là, va bene, d'accordo, però fai finta di niente e tira, vai al nocciolo. Cioè, un po' di pazienza, ascoltare. Capito? Bisogna assecondare le persone a volte, perché ognuno ha la sua idiosincrasia. E dopo, certo. Senza che se ne accorgono, le porti a Gesù Cristo. Dici, sai, hai detto una cosa interessante, mi è successo a me, sai. E gli racconti una storia, per esempio, non so cosa ti è capitato. Non riuscivo a dormire di solito la sera, insonnia. Poi ho cominciato a pregare Gesù, ma sai che ho cominciato a dormire meglio, gloria a Dio, solamente il nome di Gesù. Non hai pregato alla Madonna, a Martin Lutero? No, solo Gesù ha funzionato. Prima pregavo a questi e non succedeva niente, sai. Però adesso prego Gesù E poi c'è la gente, le storie, è il modo migliore di evangelizzare. Storie, storie, sempre storie. Capito? Avvenimenti veri, cose che gli è successo. Non prediche dal pulpito, voi peccatori, eccetera, no. Ma è successo a me. Cioè, il predicatore predica, magari prediche fotocopiate da internet, ma il testimone cristiano, racconta di quello che invece, non quello che Gesù può fare, che, ma di quello che ha fatto nella propria vita. Va bene? Vedi, quando Gesù parlava era sempre testimonianza. Gli apostoli testimoniavano, va bene? E poi una scrittura voglio darti, che Gesù mi ha dato una scrittura per te e tutti i cattolici della tua zona. Secondo Corinzi 4:5. Angela, ci sei? Batti un colpo.
Arrivo. 4. Secondo Corinzi 4:5. Infatti, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Secondo Corinzi 4:5.
Quindi Paolo sta dicendo, noi non predichiamo noi stessi, grandi cattolici, grandi protestanti, evangelici. Io sono un pentecostale, pentalinguistico, io parlo tutte le lingue, cinese, giapponese compreso. Ma cosa vuoi che gli interessi alla gente delle tue lingue? La gente vuole Gesù, non le tue lingue. La gente vuole il Signore, vuole la salvezza. Non lo capisce, ma tu glielo devi spiegare. Va bene? Guarda, dagli un'altra scrittura e poi chiudiamo. Giovanni 7:18.
Aspetta che scrivo.
Giovanni 7:18. Cosa dice?
Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Giovanni 7:18.
Quindi chi cerca la gloria sua, cioè dal suo cattolicesimo, il suo evangelichesimo, cerca la gloria per la sua chiesa, cioè la sua, ma invece la gloria per la chiesa dell'altro, di un altro, di quell'altro, di Gesù Cristo, bisogna innalzare Gesù. Ma fin quando mi innalzi una setta cattolica, una setta evangelica, questa non è la gloria di Dio, perché semplicemente Gesù non è evangelico, non è testimone di Geova e non è cattolico. E qualcuno dovrà dire al Santo Padre di Roma, qualcuno deve andare dal Santo Padre di Santo Padre. Ma lo sa lei che di Santo Padre ce n'è solo uno? E non è qui a Roma, l'ha capito lei? Allora, adesso poi pregheremo con lo Spirito Santo.
Non voglio farti arrabbiare perché mi arrabbio anch'io col Papa, perché non riesco proprio... Vabbè, ovviamente.
Se lasciamolo in pace, c'ha già abbastanza problemi.
No, io assolutamente lo lasciamo infatti,
Guarda,
in pace.
Io ho visto le sue ultime foto, e poveraccio, bisogna di preghiera anche per la salute, è conciato molto male.
Sì.
Non è che sia una buona sera. Quindi che il Signore lo aiuti nelle sue acciacchi fisici, e possa lui convertirsi un giorno a ricevere Gesù, convertirsi e diventare cristiano, lasciare perdere le pacciamame.
Le pacciamame, è proprio un pacciamama, perché oggi è successa una cosa, mi ha raccontato la mia amica quando sono venuta qua, la mia amica sorella, e mi ha detto che praticamente c'è stato un po' di confusione, perché c'era stata una persona, oggi sì, è domenica, quindi, e lui non gli ha benedetto il cane. Cioè, ma io dico, ma stiamo scherzando? Cioè, ma come non mi hai benedetto il cane? Cioè, ma cosa stiamo dicendo? Sono rimasta talmente...
Senti, possiamo concentrarci sulle pecore, ma... Andiamo avanti con le pecore. Allora, parlavamo di evangelizzare i tuoi cattolici lì. Sei pronta?
Ok.
Ecco.
Sì.
Allora, datti da fare lì che sei in un posto di missione meraviglioso, però non puoi andare in Italia o trovarti in Italia e parlare il protestantese o l'evangelichese. Qui sei in un posto lì che parlano il cattolicese. Quindi almeno all'inizio, almeno 10 secondi, 20 secondi, devi parlare cattolicese. È scritto nella Bibbia questo, lo sapevi?
Sì, lo so, Giuseppe.
Sì, dove è scritto? Cosa dice? Se dici cosa?
Io l'ho, come si dice, io ho fatto il corso biblico l'anno scorso.
Ti aiuto io.
E ho sempre... Passo numero 4.
Ti aiuto io. Allora, guarda, Primo Corinzi 9, verso 20, dice... con i peccati, come dice, quelli senza legge mi sono fatto senza legge, quelli con la legge mi sono fatto con la legge. Quindi lui parlava il giudaico, parlava il greco con i greci, con gli atei parlava l'ateo.
Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi sono fatto ogni cosa a tutti per, ecco, salvarne ad ogni modo alcuni.
Allora, se tu vai in un posto che parlano il protestantese, luteranese, come in Danimarca per esempio, che sono tutti orgogliosissimi luterani che non fanno mai niente, né per Lutero né per Gesù né per niente, allora non puoi andare in Danimarca a parlare il cattolicese che si mettono a ridere tutti, capito? Che per loro i cattolici sono pagani dall'Africa. E neanche può andare in Italia a parlare protestantese, che in Italia dare del protestante a uno è un'offesa. Se tu offendi una persona, gli dici: ma tu sei protestante, capito? E lo so perché ci sono passato, no? E allora devi parlare cattolicese. Quando uno parla della Madonna fa finta di niente, capito? Tu adesso, per esempio, hai parlato dei benedicani, non è la mia specialità, quindi io cambio discorso, capito? Quindi se tu vai in Italia e c'è uno che dice: sai, io la sera vado a dormire con la statua della Madonna a letto, così che mentre dormo scaldo il marmo. Ma guarda, cambia discorso, va bene, parla di qualcos'altro, poi piano piano, portare, diciamo, il frumento al mulino, capito? Portarlo a Gesù, portargli alla salvezza. Perché questi religiosi di destra e di sinistra, di tutti i colori ce ne sono, geoviani, mormonesi, cioè queste religioni non hanno ancora capito che la loro religione non li salva. Non c'è mai stato uno che è stato salvato dalla religione mormonica, cattolica o protestante. È solo Gesù che salva. Altro, la Madonna, la madre la madre di Gesù, Maria, eccezionale, ma tutte queste statue, io non lo so da dove che le hanno trovate.
No, capito?
E allora, senti, la conclusione, sorellina, Lorena, adesso io devo anche scappare, ma è stato bellissimo parlare con te. La conclusione... Conclusione, portali a Gesù, ma non come protestante, devi mettere in chiaro, dice, che religione era Gesù? Capito? Dice, ma sai, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò il Vaticano. Ma guarda che non c'è scritto nella Bibbia, la Bibbia dice che la pietra è Gesù Cristo. E cos'è? Il primo Pietro capitolo 2 dice, lui è la pietra angolare, chi è Pietro? Ma no, ma appena ha detto... Sì, Pietro è una pietruzza, un sassolino, ma il sassolino di Pietro è basato sulla roccia Cristo, la pietra angolare non è Pietro, Giovanni, fratello Giuseppe o sorella Lorena, la pietra angolare è Gesù Cristo, ci siamo? E quelli che non hanno capito possono andare in chiesa, possono dormire in chiesa, possono fare quello che vogliono, ma non sono salvati se non hanno capito che la salvezza è solo in Gesù Cristo. Se non hanno capito che il mediatore, l'ausiliatore, eccetera, è solamente Primo Timoteo 2,5, si chiama Gesù Cristo. Gesù non è... Chi ha visto Gesù handicappato, Gesù camminare con una stampella, il piede rotto? Nessuno ha visto un Gesù handicappato. Non ha bisogno di mediatore e mediatrice. Non è mica handicappato che non ce la fa da solo a raggiungerci. Ok, conclusione, Galati 4,6, scrittura che tutti conoscete. Dio ha dato lo Spirito di Cristo nel nostro cuore. Nel nostro cuore abbiamo lo Spirito di Cristo. Non abbiamo bisogno di prendere l'autobus, andare a Međugorje, prenotare la pensione, per andare a piangere davanti a una statua. Per favore facci da intermediaria perché vogliamo arrivare a Cristo. Ma se Cristo è già arrivato... È arrivato sul Calvario, sulla croce, a Gerusalemme, è arrivato alla morte, è arrivato alla risurrezione ed è arrivato nel nostro cuore. Cosa me ne faccio di intermediare io? Stamattina io ho dovuto parlare con Lorena. Mi servono intermediari? No, perché Lorena è lì che vuole parlare con me, è lì che bussa al telefono. Pronto? Svegliati, fratello Giuseppe, sono al telefono. Allora Gesù... Apocalisse 3,20, io sto alla porta e busso.
E busso.
se uno non è sordo, se uno non è troppo religioso, se uno non è troppo intento a lustrare i piedi delle statue e apre la porta, io entro da lui e ci facciamo e mangiamo. Ceneremo insieme. Cosa ceneremo? Il corpo di Cristo, la parola. Lorena, adesso io devo scappare. Prego per te, con te, per loro, per il nipote e anche per tua sorella. Alleluia.
Grazie, fratello Giuseppe. Alleluia. Siete la mia famiglia. E io prego sempre per voi, sempre, e che Dio vi benedica sempre grandemente. Ma cioè, veramente siete. Sono emozionata anche oggi. Va pensavo bene. Di parlare solo con Dora, invece mi sono trovata in diretta con te. Per me è stata meraviglioso. Grazie Gesù, grazie Gesù, evviva Gesù! Sono pazza di Gesù io, pazza! Pazza!
Uè, sta attento che viene l'ambulanza, portate via, non è sto troppo pazza.
No, soprattutto quando scaccio Satana, anche quello, perché mi sento dappertutto.
Sai come quello là che si è sposato una donna che era pazza di lui e se l'è sposata, capito? Dopo che se l'è sposata ha capito che era solo pazza, capite? era pazza, ma solo pazza.
Io amo solo un uomo, io sono pazza solo di un uomo. Alleluia. Tutti curiosi che dicono, ma chi è questo? Allora dico, Gesù!
Alleluia! Guarda, io sono riuscito a sopravvivere tutti questi anni come piccolo missionario, perché ogni volta che capito, mi lodavano a me, io spostavo, sempre ho spostato la lode verso il Signore e sono riuscito ad arrivare fino ad oggi, che non sono pochi anni. Il segreto è sempre spostare la gloria dove la gloria va, se no diventiamo come il diavolo. La gloria va e deve andare solo a Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Senti, amen. Una scrittura per tuo figlio che è morto. Vuoi sentire?
Sì, sì, dimmi.
Sei pronta?
Aspetta.
Il cuore aperto?
Assolutamente sì.
Ecco, vieni qua, guarda bene nella videocamera che io vedo i tuoi occhi che sono bellissimi.
Allora. Grazie, fratello Giuseppe.
Allora, guarda. Allora, Angela, c'era la scrittura. Ascolta questa scrittura, scrivila.
Sì.
Vai.
1 Corinzi 7:14.
7:14, 1 Corinzi.
Perché allora, il marito non credente.
Aspetta, sta scrivendo. Ho bisogno.
1 Corinzi 7:14.
Bisogno.
1 Corinzi 7:14.
Giusto,
sì,
giusto.
Bisogno della sua concentrazione, tutto il cuore concentrato, perché questa è una scrittura che Gesù mi ha dato per tuo figlio e quindi per te. E dopo che l'ascolti, la tua anima sarà in pace. Sei pronta?
Grazie. Sì.
Alleluia, questa è la risposta che sono. Quanti anni è che è morto?
11.
Ok, quest'anno. Sono 11 anni che c'è, che la risposta è arrivata, eccola qui. Sei pronta? E questo lo voglio dedicare a tutti i fratelli e le sorelle che hanno avuto figli che sono morti, ma particolarmente i figli morti che non credevano. Va bene? Allora,
grazie, anche, fratello.
Dio ti benedica, ti amo tanto.
1 Corinzi 7:14, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Sento le lacrime nel cuore che vengono da Gesù, ti dice stai tranquilla figlia mia, lui è con me, stai tranquilla.
Grazie. Tranquilla.
Tuo figlio è con me. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Gesù. Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Sai, nel mio cuore sento il tuo dolore, sento le tue lacrime, sento anche l'amore di Gesù per te, per tuo figlio. Tuo figlio è qui che ti aspetta, non temere. Lo vedrai, lo abbraccerai e mi loderete insieme, non temere. Alleluia, non avrei mai permesso, dice il Signore, che tuo figlio morisse così, se, non, se la sua anima non era delle mie. Isaia 57,1 dice, il giusto viene tolto e nessuno pone mente che viene tolto dei mali a seguire, i mali che seguono. Alleluia. E allora Gesù ti dice, non ti preoccupare figlia, io sono il Signore, io mi prendo cura delle mie pecore, io non ne perdo neanche una. Se tuo figlio era perduto, era ancora perduto, io non l'avrei preso. Ma a volte i miei figli non sanno neanche che sono miei figli, non sanno neanche che sono salvati. Questo non vuol dire che non lo sono. Rileggi quella scrittura, la parte pertinente.
Primo Corinzi 7,14.
Apri il cuore, Lorena, apri il cuore che Gesù ti parla.
Dice, se uno dei genitori è credente, i figli sono santi, altrimenti sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Alleluia, Lorena. Grazie. Acqua fresca, Lorena, per un cuore assetato.
Oddio mio, grazie.
Alleluia. E questo anche per tutte le altre madri che hanno avuto figli che sono morti. Avete capito, madri e padri? Avete capito cosa dice Gesù? Non dovete preoccuparvi. Qui eravamo davanti. Infatti ho chiesto a Lorena, ho detto, ma credeva tuo figlio? E mi ha detto no. E poi Gesù mi ha parlato, mi ha dato questa scrittura. Grazie Gesù. Grazie Gesù. E questo anche vale per tutti i figli che... i figli delle sorelle, dei fratelli, che figli che sono fuori binario, figli che si drogano, figli che seguono il peccato. Questa scrittura vale anche per voi. Grazie, grazie Gesù.
Amen.
Grazie Gesù. Alleluia. Preghiamo per lo Spirito Santo. Lorena, apri il cuore.
Sì, sì,
fratelli
sì.
In tutto il mondo, aprite il cuore. Alleluia. Aprite il cuore, fratelli. È il momento di aprire il cuore. Uscite, demoni, spiriti malvagi che opprimete i fratelli e le sorelle. Andatevene nel vostro posto infernale. Fratelli, siete liberi.
Grazie,
nel nome
Signore
di Gesù Cristo. Amen. I diavoli, i demoni sono legati, imprigionati. Non possono farvi niente, perché i vostri occhi dovete puntarli a Gesù Cristo. E adesso aprite il cuore. Nel nome di Gesù io vi benedico e vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevete lo Spirito di Cristo. Ricevete la salvezza di Cristo. Io sono il Signore che vi salvo. Giovanni 6,47.
Giovanni 6,47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6,47.
Non ascoltate gli imbroglioni religiosi. Dice il Signore, gli imbroglioni religiosi rendono la via della salvezza il più difficile possibile, che dovrebbe passare attraverso di loro, dicono gli imbroglioni, attraverso la loro religione. In verità vi dico, la salvezza passa solo attraverso di me. Chiunque di qualunque religione, musulmano, indù, animista, buddista, ateo, dice il Signore, se solo guarda a me mi riceve, è salvato, senza passare attraverso nessuna religione, ma solo attraverso il mio amore, attraverso il mio sangue, il mio calvario, il mio sacrificio, la mia morte e resurrezione, dice il Signore. È mia volontà che vi riunite con altri, mi adorate insieme, mi benedite insieme, mi seguite insieme. Io non voglio che nessuno sia solo, però non dovete dipendere da un prete padrone, un pastore padrone, una chiesa padrone, che vi picchiano e vi bastonano con le le loro dottrine false. Se questo è il caso, venite a me e io non vi bastono, io vi amo, io vi perdono, io vi benedico, io vi salvo, io sono il Signore Yahweh. Alleluia Gesù. Gloria. Lorena, se non hai altro, io vado via.
No, fratello Giuseppe. Grazie.
Amen.
Veramente.
Amen. Ho sentito un'esplosione di amore per il tuo, tuo bambino. Grazie Gesù.
Grazie
Gesù. Grazie Gesù. Un'esplosione che veniva dal cuore di Gesù. Sai quando evangelizzi? Quando evangelizzi che ti medesimi nel cuore delle sofferenze delle persone che evangelizzi, sai, è così, tu sei un'evangelizzatrice, tu lo sai queste cose. Come ti senti, Lorena?
Bene, 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 bene. Adesso piango per la felicità, per quello che mi hai detto, per mio figlio, perché era quello proprio, forse il nodo che mi mancava.
Grazie,
Signore.
Io non sapevo dove era mio figlio. Bene. Adesso lo so.
Gesù ti ha fatto un regalo, vedi? Ti è riunita con tuo figlio prima ancora che tu parta da questa vita. Ti ha già riunito con lui. Pensa, che messaggio meraviglioso, che messaggio bellissimo.
No, grazie Gesù, grazie. Alleluia. Grazie. Grazie anche a te, fratello Giuseppe.
Gesù, solo Gesù. Senti, è arrivato qui un messaggio da parte di Maurizio per te. Te lo possiamo leggere?
Certo.
Un fratello che si chiama Maurizio ha mandato un messaggio adesso. Angela, non leggi tu, per favore.
Sì, sì. Per Lorena. Sorella cara, ho ascoltato la tua storia riguardo a tuo figlio. Di recente ne parlavo con un fratello in Cristo proprio di questa cosa che ti sto per dire. Io ho fede che ovunque sia tuo figlio, Gesù non permetterà che non si salvi. Ricordati quando Gesù è risorto, andò nell'Hades a dare la salvezza a chi non aveva potuto riceverla. Non è volontà di Dio che qualcuno muoia, è la sua volontà che ognuno di noi si salvi. Il nostro Dio è buono, pieno di amore. Ho fede in questa scrittura, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tuo figlio, ho fede che ovunque si trovi, si sia salvato. Non ci è dato saperlo. E lo scopriremo quando saremo insieme a Gesù. Ma questa è la mia fede. Tuo figlio sta bene, e lo dico perché credo nella bontà senza limiti del nostro Signore. Gesù ti ama, e ama tuo figlio più di quello che tu potresti mai amarlo. Dio ti benedica, sorella, ti amo nello spirito come parte dello stesso corpo. Maurizio.
Grazie, fratello, grazie, 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 grazie. È vero, Gesù andò nell'Hades per cercare di liberare quelli che ancora non credevano in lui, è vero.
Amen.
Adesso sì. Amen.
Grazie Signore. Amen. Senti, dagli senti un'ultima scrittura per lei, gliela leggi tu.
Sì.
Dagli l'ultima scrittura e poi la lasciamo andare. Poi
sì.
Continuiamo con il programma. Allora, guarda, questa qui devi leggere. Giovanni 15, ecco, questi due. Giovanni 15, 2 e 3.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Ecco, siccome tu porti frutto, Lorena, tu sei una vigna fruttuosa, il Signore ti sta potando e poi ti dice il verso 3.
Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata.
Ecco, Signore, questa mattina ti ha purificata attraverso la parola, ti ho dato delle scritture, dei messaggi di Gesù e questa parola che tu hai ricevuto ti hanno purificata e in più ti ha dato il regalo di una rivelazione che viene direttamente dal cielo da parte di Gesù, va bene? Che anche siccome la mamma sei santa, E allora anche i tuoi figli sono santi. I santi non sono solamente le statue sui piedistalli, no, 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 no. Santo non vuol dire perfetto, ma vuol dire separato per la gloria di Dio. E allora, siccome tu sei santa, come tutti i credenti, e allora anche tuo figlio è santo. Alleluia. Sta tranquillo, lui è felicissimo. In questo momento sta lodando il Signore e dal cielo che ti guarda, perché ti ama. Amen. Sei la sua mamma.
Amen.
E lui ti onorerà sempre, che sarai ti onorerà sempre come sua madre. Gloria a Dio. Lorena, ti do un ultimo bacio, un ultimo abbraccio. Dimmi, non, scusa.
No, gloria a Dio, sto dicendo, sto piangendo, scusa, fratello Giuseppe.
No, non ti scusare, Dio ti benedica. Le lacrime di una mamma sono preziose nel mio cospetto, dice il Signore, perché sono lacrime pure, lacrime di amore. Alleluia, gloria.
Gloria a Dio.
Alleluia.
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 Grazie, Signore, grazie.
Alleluia. Bene, il Signore ti ha liberata da questa oppressione del diavolo e che è successo al figlio. Oggi il Signore ti ha liberata. Che sei libera,
grazie,
continua nella tua libertà e non ti fare più schiavizzare dal diavolo, le sue paure, le sue condanne, i suoi dubbi. Occhi sulla parola, occhi sul Vangelo, su Gesù, sulla verità. Va bene, Lorena?
Sempre, comunque, sempre.
Ecco. Grazie, anche un bacio anche a te. Bene, Lorena, se mi dai permesso io vado.
Grazie, signora.
Certo, fratello Giuseppe, certo, assolutamente. Grazie infinita a tutti. Grazie Angela, grazie Dora, un bacione ai tuoi figli, a tua moglie, a tutti quanti, a tutti. Grazie perché siete veramente preziosi, che Dio vi benedica grandemente, sempre e comunque.
Anche tu sei preziosa, grazie. Ti vogliamo bene Lorena.
Grazie, ma parte delle nostre benedizioni sei tu.
Amen.
Grazie. Amen.
Una sorella innamorata di Gesù, questo è un grande regalo.
Tantissimo.
Alleluia. Dio benedica la tua testimonianza nel nome dello Spirito Santo. Vai e porta frutto, le pecore ti aspettano.
Va bene, fratello Giuseppe, va bene. Ti farò sapere.
Sì, tieni in contatto che voglio avere altre notizie di te.
Va bene, ok. Grazie ancora, fratello Giuseppe. Grazie a tutti e...
Dio ti benedica, a parte mia moglie Deborah e tutti qua. Alleluia.
Amen.
Alleluia, amen.
Ti abbraccio forte Lorena. Ciao, Dio ti benedica.
Ciao Angela, ciao.
Alleluia, grazie Signore.
Amen, grazie Signore. E sai Giuseppe che altri fratelli che stanno seguendo,
sì,
che hanno avuto anche loro diversi dolori nella vita, per esempio c'è Barbara che dice grazie Giuseppe per questa scrittura di 1 Corinzi 7:14. Ho pianto e sono consolata dato che anche io ho una figlia nel peccato. Quanta consolazione, grazie Gesù, Dio mio, quanta misericordia. Quindi alleluia. La figlia, anche se è stata concepita nel peccato, è santificata attraverso la fede della mamma.
È logico. Guarda, mi è piaciuto quello che Papa Wojtyla gli ha detto a quelle suore che erano state violentate dalle truppe serbe. Erano delle suore croate che i serbi ortodossi avevano violentato queste suore croate cattoliche. E le hanno violentate tutte praticamente. Perché tanto se loro sono ortodossi, quell'altro solamente cattolici, mica sono degni di niente. Insomma, e alcune di queste suore sono rimaste incinta. Sì. Che tutti i soldati sono entrati in convento. E il Papa gli ha detto, cioè alcune suore chiedevano se potevano abortire. E il Papa gli ha detto, amate queste creature come un dono di Dio.
Giusto.
Gloria a Dio.
Amen, amen.
Nella Bibbia vediamo che c'erano re buoni, pochi e re malvagi, terribili. E se tu vedi la cronologia nel libro di primo re, secondo re, secondo cronache, vedi che da re malvagi a volte sorgevano dei figli meravigliosi. Va bene? Bene, Angela, Gloria, eccoci qui, torniamo al posto di combattimento qua.
Sì, e parleremo ancora sull'evangelizzazione, perché abbiamo un bel messaggio oggi che vogliamo analizzare, imparare, studiare, metterlo nel cuore e vivere. È un messaggio, le due nascite. Cioè, abbiamo studiato le profezie che nel libro di Apocalisse parla della seconda morte. C'è la morte della carne e la morte dell'anima. Però parliamo adesso delle due nascite. La nascita del nostro corpo, dalla nostra madre, e la nascita della nostra anima, la rinascita in Cristo, nello Spirito. Parliamo delle due nascite e analizziamo un po' le lezioni che si imparano da questi eventi che attraversiamo nella nostra vita. Ascoltiamo prima il canto del gruppo Zigani, Dove me ne andrò, mio Dio?
Dove me ne andrò? Dove fuggirò? Dal tuo cospetto mi nasconderò. Se salgo in cielo tu ci sei, la tua presenza sentirei. Se scendo in profondità la terra non mi nasconderà. Se prendo le ali del mattino lontan dal male volerò, la tua mano mi prenderà e la tua destra mi condurrà. Dove me ne andrò, dove fuggirò, dal tuo cospetto mi nasconderò. Quando la notte poi verrà, in luce buio cambierà, io spero che l'oscurità da te, mio Dio, mi nasconderà, ma lì il tuo volto incontrerò e la tua voce sentirò. Per te che differenza c'è se buio e luce davanti a te? Mio Dio, tu mi conosci, tu leggi i miei pensieri, conosci il mio cammino. Tu sai dentro la tua presenza sempre in cuore.